In altre parole.
Alberto Prunetti, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a tutti e tutte.
Allora, ricordo innanzitutto che potete riascoltare queste puntate di In altre parole sul nostro podcast rsi.ch/rete2. In queste mattinate stiamo parlando di lavoro a partire da diverse accezioni e vogliamo farlo anche oggi, entrando più nello specifico della letteratura, prendendo spunto, Alberto Prunetti, da un articolo di Ilaria Zaffino, apparso ieri sulla Repubblica, un articolo che ricostruisce una storia che sta dietro, potrebbe stare dietro, un grande classico di Charles Dickens, Oliver Twist, che a quanto pare sarebbe ispirato a una vicenda reale. Poi, al di là dell'aneddoto che adesso racconteremo, è interessante cercare di indagare la grande capacità della letteratura inglese di raccontare la working class.
Sì, è una storia che è nuova, ma fino a un certo punto. In realtà, innanzitutto, sappiamo benissimo che lo stesso Dickens in realtà si ispirò un po' alle proprie vicende personali, perché diciamo figlio cresciuto nella piccolissima classe media, la sua famiglia, il padre si indebitò e lui stesso fu costretto a andare a lavorare in fabbrica a 10 anni, una fabbrica che faceva lucido smalto per scarpe, e fu un'esperienza piuttosto dura, comune a tutti, quella di tutti i bambini dell'epoca della classe operaia, in che lavoravano anche 10-12 ore al giorno dai 9 anni in su. E adesso però è uscito un libro scritto da uno scrittore inglese affermato, Nicholas Blenko, che sostiene che un suo antenato, Robert Blenko, avrebbe in qualche maniera fornito, diciamo, con un suo memoir pubblicato ai primissimi dell'Ottocento, informazioni su cui costruire la figura di Oliver Twist. In effetti Robert Blenko era uno spazzacamino che ebbe una vita estremamente dura ed era analfabeta, quindi non poteva scrivere, ma un giornalista raccolse la sua testimonianza e quest'opera, il memoir Robert Blenko, in qualche maniera gettò un cono di luce sulla vita dei bambini per lo più orfani che lavoravano in quelle che si chiamano le workhouse, che sono delle sorte di case di accoglienza, erano delle case di accoglienza a volte gestite dal clero, a volte anche da, insomma, cinici imprenditori che davano un tetto a questi bambini, ma in cambio li facevano lavorare duramente per 12 ore al giorno, veramente dando loro qualche centesimo e una sbobba di pane bagnato. E questa storia in qualche maniera avrebbe poi ispirato Dickens a trasformare l'esperienza comune di tante persone in un libro che è anche un'opera di denuncia sulle condizioni più atroci della working class britannica, un'opera diventata poi un capolavoro della letteratura non solo britannica, ma veramente della letteratura, della storia dell'umanità. Ecco, un patrimonio comune.
Anche perché Dickens poi riesce a trasformarlo in qualcosa di universale, in una riflessione universale sulla condizione umana, al di là delle singole esperienze dalle quali si è ispirato. Bisogna dire però che appunto Dickens non è il solo all'interno della letteratura britannica ad avere una particolare sensibilità su questo.
No, assolutamente. Noi abbiamo nel patrimonio letterario, ma anche saggistico britannico, tutta una serie di opere che di tanto in tanto tornano a interrogarsi sull'esperienza della condizione dei lavoratori. C'è un classico dell'inchiesta sociologica, ad esempio di metà 800, che è scritto da Engels sulla condizione della classe operaria, ma poi arrivano gli scrittori e lo fanno veramente alla grande. Un esempio è sicuramente Jack London, che tra l'altro è un americano, ma si ritrova per un concorso un po' bizzarro, perde una nave, deve andare in Sudafrica, si ritrova bloccato a Londra e decide di raccontare il popolo dell'abisso, cioè le persone che vivono negli strati più bassi della working class dell'East End. Si finge un marinaio spiaggiato a Londra e si cambia d'abito e va per qualche tempo a vivere e si infila dentro le workhouse, va a lavorare, va a mangiare la sbobba e compie un'opera di giornalismo undercover, se vogliamo, no? Che poi un genere che avrà successo poi molti anni più tardi, troverà altri interpreti. Ma non c'è solo Jack London, un altro grandissimo autore e capace di raccontare la working class tenendoci un piede dentro e uno fuori, che forse è la condizione migliore, no? È George Orwell è lui stesso una persona che viene da una fascia della media borghesia britannica. Il padre era un militare di servizio nelle colonie orientali dell'impero britannico. Lui, per una serie di decisioni, alcune personali, altre più ideologiche, a un certo punto si ritrova davvero senza un soldo fra Parigi e Londra. Va a fare lo sguattero prima a Parigi e poi si ritrova a fare il barbone sostanzialmente, va a vivere per strada. Per alcuni mesi a Londra e scrive questo bellissimo reportage sulla sua su, sostanzialmente sul mondo sommerso delle persone che vivono sotto la soglia di povertà, in quello che ancora era l'impero più ricco del pianeta. Ed è sorprendente questa dimensione, no? Tipicamente imperiale di una società che nello stesso tempo è la più ricca e produce al proprio interno delle sacche di miseria che forse in altre parti, pure anche in Italia, erano quasi inimmaginabili. Va detto che questa tradizione letteraria, tra l'altro in Gran Bretagna, continua tuttora. Se dovessi citare un libro contemporaneo, c'è un bellissimo in parte un memoir e anche un romanzo, c'è un'opera di Cash Carraway che racconta la propria storia, una donna di origine irlandese, ma comunque londinese ormai, che racconta come si vive sotto la soglia di povertà nell'Inghilterra dei nostri giorni da madre single, facendo diversi lavori, alcuni intellettuali e altri assolutamente, diciamo, tra quelli considerati di peggior prestigio sociale, oltre che sotto il minimum wage, la paga sindacale minima, e tutto questo rimanendo sempre povera. È diciamo, una dimensione tipica dell'immaginario della Gran Bretagna, che noi forse in Italia, in lingua italiana, abbiamo un po' faticato, anche se non mancano casi, a riproporre.
Sono casi che magari sono apparsi un po' più tardi, è un tipo di sensibilità che è nata dopo in Italia.
Sì, per ragioni che andrebbero studiate con attenzione, sicuramente c'è stata una più tardiva alfabetizzazione in Italia rispetto alla Gran Bretagna. La stagione degli anni 30 del realismo sociale vedeva appunto da noi il fascismo, quando certi racconti era meglio in qualche maniera non farli, e solo forse prima, con la stagione del neorealismo nel dopoguerra e poi negli anni 70, che c'è un cambiamento di segno. Forse uno dei grandi bestseller in questo senso degli anni 70 è Il padre padrone, che viene scritto da un pastore di fatto, Gavino Ledda, un autodidatta, che racconta un'esperienza molto molto dura di un'infanzia sottoproletaria. E lo fa in prima persona senza il filtro in fondo di un intellettuale, non come potrebbero essere le storie dei ragazzi di vita di Pasolini. Esce per la bellissima collana dei Franchi Tiratori, diretta da Nanni Balestrini per Feltrinelli nel 75, poi trasposto in pellicola dai fratelli Taviani, Padre Padrone vince addirittura la Palma d'Oro al Festival di Cannes nel 77 e nel 78, ecco. Però sì, abbiamo un grosso ritardo e anche una difficoltà in qualche maniera raccontare o nel romanzo o nel cinema queste vicende, mentre invece la Gran Bretagna, appunto, è il caso più esemplare, rimane probabilmente quello di Ken Loach, con anche solo Riff Raff, appunto una storia di muratori, no? Che raccontano le proprie disavventure, con cenni drammatici, ma a volte anche umoristici. È un esempio di quello che bisognerebbe fare, che in Italia, insomma, riusciamo a fare ancora con molta lentezza, senza quella grande capacità di empatia che troviamo invece nella tradizione britannica, ecco.
Magari domani avremo l'occasione anche di parlare di che cosa si fa in Italia, più nello specifico, e anche dell'opera dello stesso Alberto Brunetti, che ringrazio. Grazie per essere stato con noi anche oggi. Ci sentiamo domani mattina alle 8:18. Buona giornata.
A domani.